Abbiamo a questo punto con noi Marco Romisch, insomma un ospite ormai abituale della nostra emittente,
un collaboratore,
cioè, amico.
Ci costa un fracco di soldi,
chiamalo ospite.
Non è così, come tutti i nostri amici che collaborano appunto per questo commento sull'attualità. Allora, Marco Romisch, tu sei un esponente politico locale nella zona di Perugia, sei membro della comunità ventista di Perugia e però quest'oggi ti vogliamo, come dire, vogliamo chiedere qualche parere sulla situazione che giunge dall'Ucraina, insomma. Ora leggiamo in particolare sul Corriere: piano di pace italiano, il no di Mosca. Medvedev boccia la proposta italiana, Di Maio replica: è solo allo stato embrionale questa proposta di legge. Altrove si dice che la Russia non è veramente intenzionata ancora a sedersi al tavolo delle trattative. Intanto cresce la tensione sul grano. Ecco, Repubblica titola la prima pagina: Putin affama il mondo. Vediamo cosa dice su questo. Von der Leyen: segnali di una crisi globale del cibo. La Cina dice: pronti a mediare per i corridoi nel Mar Nero. E sempre su questo argomento, sulla Stampa di Torino si legge: per liberare il grano bloccato, Odessa spera nella Royal Navy, cioè una sorta di scorta armata. La UE lancia l'allarme: vanno svuotati i silos o andrà a male il raccolto. I carichi di cereali pronti a partire, ma le navi sono sotto tiro dei russi. Insomma, una situazione molto ingarbugliata. E tra l'altro si complica anche per il fatto, e questo lo leggiamo quest'oggi sul Corriere a pagina 4, diamo un'occhiata perché questo è interessante, dove si parla delle crepe nel fronte ucraino. E cioè, eccolo qua, le crepe nell'unità degli ucraini. Trattare con i russi? Cedere territori? A Kiev ci sono visioni differenti tra Zelensky e i suoi. E Putin sorride. Allora, una tua riflessione su questi ultimi titoli che abbiamo letto, Marco?
Beh, c'è molto da dire. Intanto buongiorno, grazie dell'invito. C'è la parte legata all'avanzamento militare, a quello che è la progressione della guerra in corso, e la parte che hai giustamente citato, riprendendo i principali articoli dei quotidiani, su quella che è la crisi alimentare, che sta diventando una crisi alimentare globale, al punto che stanno prendendo anche in considerazione la possibilità di fare dei passaggi via terra con dei canali protetti che arrivino fino a nord e ai confini con l'Europa, sicuramente con un dispendio di energia, di soldi, anche con un rischio abbastanza elevato. C'è la possibilità di chiedere una difesa navale per uno sblocco di questi silos, perché la realtà e la difficoltà più grande è che vanno a male, cioè tutte quelle che sono state le risorse che erano state accumulate in quel momento e che non sono poi partite a causa della guerra, non arrivano a destinazione. Ma non è che dici: va bene, non arrivano oggi, arrivano tra una settimana, due settimane. In realtà rischiano di essere completamente buttate. Invece, per quanto riguarda le divisioni interne al governo ucraino, questo è vero, perché c'è una componente del governo che piuttosto che in qualche modo portare la guerra ad un'evoluzione che porti a un cessate il fuoco, è disposta a prendere in considerazione anche la possibilità di privarsi di alcuni territori. C'è invece una frangia del governo, che è quella maggioritaria, ovviamente presieduta dal primo ministro, che invece non transige sul discorso dell'integrità territoriale. La faccio breve, portando una citazione di Henry Kissinger, che in questi giorni è stato spesso citato a torto o a ragione. Lui dice: spero che gli ucraini facciano corrispondere l'eroismo mostrato alla saggezza, cioè devono essere pronti a decisioni territoriali dolorose. Con questo non dico di essere d'accordo con Henry Kissinger, però il tema è sul tavolo, e questo non fa che evidentemente creare un vantaggio, se non altro psicologico, all'aggressore, alla Russia, che ieri ha liquidato il piano di pace in realtà con la più classica delle strategie diplomatiche, ovvero non è stato bocciato, ma è la tecnica del bastone della carota, la dico in maniera veramente molto, molto rude, perché ci sono state delle dichiarazioni che hanno rimandato completamente al mittente il piano di pace italiano, altre che invece hanno preso tempo e hanno detto ci si deve discutere, dobbiamo sederci a tavolino e comprendere. Lavrov ha fatto il paio con le dichiarazioni di Medvedev dicendo che comunque chi in qualche modo mette in discussione la possibilità della Russia di difendere i propri confini dall'Occidente non vuole la pace. In altri modi, tradotto, vuol dire non siamo disponibili a cedere su nulla perché il conflitto ancora va avanti e perché il nostro obiettivo ancora non è raggiunto. Dunque, diciamo, è più uno stallo, no? Mentre continuano a morire le persone, mentre continuano ad essere scoperte delle fosse comuni, dei cadaveri a Mariupol, insomma tutto questo in aggiunta a quella crisi alimentare di cui parlavamo non lascia ben sperare a che la guerra finisca in breve tempo.
Io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Marco Romisch su questo e su altri temi, perché se possiamo diamo un'occhiata anche alla situazione, che le notizie terribili che giungono dagli Stati Uniti. Ma adesso ci ascoltiamo Francesco Renga con Migliore su RWS.
Tuoi si culla il cielo quando sogniamo nei pensieri, c'è il momento in cui tutto torna, e così se sei con me diventa vita quella che senza di te è una giornata. Deserto, sono fortunato io che ti accarezzo, tu diadema d'oro vista da vicino, la pietra miliare lungo il mio cammino, sale della vita, ombro sotto un gelso, vado nella notte, Dio nel mare aperto, sangue mio che scorre dentro queste vene, parte emozionale di ogni sensazione. La luce delle stelle, dei pensieri, il punto in cui tutto splende. E così, se sei con me, diventa vita quella che senza di te è una giornata. Si culla il cielo quando sogna.
Francesco Renga, Migliore su RWS. Torniamo a parlare con Marco Romisch. Ci siamo lasciati prima della canzone con una riflessione sul problema della fame nel mondo, che è aggravata dalla crisi, ucraina, insomma, dalla guerra. E si legge sulla stampa: il pugno Unione Europea sugli oligarchi. Così la Commissione si prepara a confiscare i beni dei magnati russi, un tesoro da 350 miliardi, ma sullo stop al petrolio arriva il no di Orban. E poi c'è un'intervista a Konstantin Grigorishin, che è un milionario ucraino della Energy Standard. Il sistema può collassare, non aspettatevi però un golpe. I super ricchi non si ribelleranno al Cremlino, smontate la Russia con l'embargo. Oggi Putin non rischia niente. E poi c'è un'altra intervista, anche questa prestigiosa, anzi forse ancora di più. George Soros lancia a Davos la sua ricetta per vincere la guerra. Bisogna staccare subito la spina del metano per bloccare Putin. E candida il premier Draghi come il leader. Va bene, questo è per Carlo Draghi, salvi l'Europa, questo è il titolo che troviamo sulla stampa di Torino. Ma siamo ancora molto lontani alla capacità dell'Unione Europea di imporre sostanzialmente sanzioni così gravi, anche perché molti dicono alla fine fa più male a noi che alla Russia. Ecco, un tuo parere, un commento su questo?
Intanto un flash sul dato che, di cui parlavi prima, della crisi alimentare. Le Nazioni Unite hanno dato le stime praticamente. Prima della pandemia avevamo circa 135 milioni di persone che stavano morendo di fame e che avevano problemi legati all'alimentazione. Dopo la pandemia siamo saliti a 276 milioni e con la guerra se ne sono aggiunti 47 milioni. Voi capite che sono dei numeri drammatici, perché riguardano persone e famiglie, ovviamente toccano in particolar modo i paesi più poveri, ma di riflesso tutta questa crisi arriva in Europa. I possibili aumenti di prezzi già iniziati con una speculazione che è a dir poco vergognosa, ma che comunque ci toccherà nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l'Europa, la tua ultima domanda relativamente al petrolio e al rapporto da intrattenere a livello commerciale con la Russia, torniamo sempre al solito punto. Ci sono tanti buoni propositi, ma l'Europa è un processo di integrazione e di federalismo ancora incompiuto, e dunque ci sono gli stati che ancora hanno una parola forte, ci sono decisioni che vengono prese all'unanimità, e dunque tu capisci che ci sono più velocità ed è un'Europa, come si suol dire, anche a più geometrie. Perciò da una parte abbiamo Orban, da una parte abbiamo ad esempio i polacchi, che sono in particolar modo schierati in maniera molto, molto rigida a favore di una prosecuzione di un conflitto che in qualche modo porti la Russia a retrocedere e ad essere messa in un angolo. Abbiamo un approccio più, come dire, continentale, mediterraneo, che è quello dell'Italia, che è quello della Francia, che è quello della Spagna.
E poi abbiamo l'Ungheria. E poi abbiamo l'Ungheria, che invece è...
E poi abbiamo l'Ungheria. Però anche all'interno della stessa Italia c'è stata la polemica riguardo a l'ENI, no? Cioè i famosi conti correnti che vengono aperti, doppi conti correnti, che permettono la possibilità della transazione in uscita dall'Europa in dollari e in euro, in entrata dall'Europa in rubli. In questo modo non si viola quello che è stato l'accordo europeo, ma di fatto si trova un escamotage per poter continuare a pagare il petrolio in rubli.
Su questi temi naturalmente continuiamo a parlare, temo per parecchi giorni, perché insomma questa è una guerra, tu hai parlato poco fa di stallo, che rischia di essere più lunga di quello che prevedeva Mosca e di quello che sperano gli europei.
È molto preoccupato anche Mentana, perché non sa se dovesse durare alcuni mesi, non sa se ce la fa.
La maratona di Mentana, vabbè. Senti, allora, tornando seri, guardando quello che succede negli Stati Uniti, è veramente una cosa incredibile, cioè una dopo l'altra queste stragi. E poi ci domandiamo in sottofondo, ma questa roba qui arriverà anche da noi prima o dopo?
Beh, io insomma mi auguro proprio di no. Lì c'è una questione culturale, appunto legata alla tradizione riportata dal secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che però risale alla fine del Settecento, quando le armi funzionavano sì e no con 2-3 colpi al minuto. Oggi abbiamo armi automatiche che ne sparano un centinaio. Il dato allarmante, ed è un dato insomma alla mercé di tutti, è che in una famiglia su due negli Stati Uniti ci sono armi di questo caso. Fatto 10 il numero di civili morti per utilizzo di armi da fuoco, 4 sono statunitensi. E dunque questo è un problema col quale l'America deve convivere, deve guardare negli occhi per tentare di cambiare, perché i dati raccontano della possibilità di ragazzi di 18 anni di acquistare armi che poi vengono utilizzati anche in maniera assolutamente impropria. Cioè è il primo paese al mondo con numero di stragi per armi da fuoco detenute in casa, detenute da civili.
Allora, su questo tema poi ci torneremo. Intanto noi ringraziamo Marco Romich per essere stato in nostra compagnia. Marco, grazie, a
grazie
presto.
A voi. Ciao.